Volevo leggere da Luca, Luca 6, dal verso 17, un bel po', fino al 36, pezzo del sermone sulla pianura. Quello di Matteo è sul monte, questo è sulla pianura. Sceso con loro, si fermò. Sceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante, questo è Gesù che era sceso con loro, dove si trovava una gran folla di suoi discepoli e un gran numero di persone di tutta la Giudea, di Gerusalemme e della costa di Tiro e Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva un potere che guariva tutti. Egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi che siete poveri e non avete il telefonino». No, «Beati voi che siete poveri perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno, vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande in cielo, perché i loro padri facevano lo stesso ai profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i loro padri facevano lo stesso con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono e pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ne avete? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dei quali sperate di ricevere, quale grazia ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici. Fate del bene, prestate senza sperare nulla. E il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E questo testo, piuttosto lungo, insomma, tocca tanti argomenti, e per me è abbastanza sconvolgente. Sconvolgente perché di fatto cosa fa? Stravolge il pensiero comune della cosiddetta società civile, no, in cui viviamo. Adesso andiamo a vedere come lo stravolge. Innanzitutto, cosa sono le beatitudini? Abbiamo letto beati, voi, eccetera. E la beatitudine è una condizione di intensa e costante felicità, una condizione di intima soddisfazione, di appagamento interiore, che, come abbiamo letto, e che si può anche leggere nel brano, quello parallelo del Vangelo di Matteo, questo stato di beatitudine non deriva da quello che possediamo, ma deriva da quello che siamo, da quello che si è, e anche da come Dio ci vede, dalla visione che Dio ha per noi, e che questa visione rimane inalterata nonostante le difficoltà e tutte le sofferenze. Quindi la felicità, questo stato di beatitudine, non dipende dall'assenza di problemi, non dipende dall'assenza di guai, di dolore della nostra vita, ma dipende solo dalla nostra relazione vera e profonda con Dio, che sappiamo che Lui piange per noi, soffre per noi, porta i nostri pesi e ci offre il suo aiuto, la sua consolazione. E leggendo e rileggendo questo testo, un po' i nostri schemi mentali, il nostro modo di rapportarci alla realtà viene capovolto, perché umanamente, un po' distinto, diremo che i beati chi sono? Sono i ricchi, chi ha i soldi, quelli che mangiano, che hanno gli uomini sazi, quelli che sono felici, che ridono, che sembrano essere felici perlomeno. Ma Gesù afferma l'esatto contrario, no? E quindi c'è un contrasto, cioè attraverso questo contrasto di idee possiamo vedere un po' la differenza tra quelli che veramente seguono Cristo, quelli che sono autenticamente cristiani, e quelli che non lo sono, o anche che pretendono di esserlo, ma poi in realtà col loro comportamento lo rinnegano. Quindi attraverso questo discorso di Gesù vediamo la differenza tra la mente, dal pensiero di Dio puro e santo, e quello dell'uomo, il nostro pensiero che è contaminato dal peccato. E il clou di tutto questo discorso, secondo me, questa contrapposizione, e il clou di tutto ciò parla dell'amore, che è il verso 27. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. È un amore puro, un amore forte, un amore disinteressato, solo questo amore può farci amare i nostri nemici. Io ho sempre interpretato questo versetto lasciandomi un po' influenzare da quello che è il resto, da quello che c'è dopo nel paragrafo. Infatti dice, allora, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Quindi cercando di amare e di pregare per le persone che io sento nemiche nei miei confronti. Però ho capito che il punto cruciale non è quello, ma quello che Gesù mi dice è di amare e pregare per quelli che io non amo, per quelli che io non sopporto, per quelli che io sono quello che fa l'azione. Ma c'è di più, perché fondamentalmente cosa sono tenuto a fare? Sono tenuto ad amare quelli che mi amano, ma che io non amo. Sappiamo che, allora, se vogliamo mettere in pratica il Vangelo, dobbiamo iniziare da casa nostra, no? E questo è un bel banco di prova, perché delle volte c'è più semplice vivere il Vangelo con degli estranei. Però il vero banco di prova è casa nostra. E cosa dobbiamo fare? Penso che dobbiamo fare partendo quando si parte dalle cose semplici. E la cosa semplice qua non è amare i nostri nemici, quello è già step 2. No, step 1 sono i versi 32 e 33, dove dice, se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Gesù non è che sta dicendo non amare quelli che ti amano, lo dà per scontato, no? E visto che anche i peccatori lo fanno, quindi dovrebbe venire naturale che lo facciamo anche noi. Però non è che se amiamo quelli che ci amano diventiamo anche noi peccatori. È solo che se vogliamo arrivare appunto al secondo step, al secondo passo, quello di amare i nemici, dobbiamo necessariamente superare anche il primo gradino, no? Amare chi ci ama. Non è che siccome sia una cosa scontata allora è opzionale, non è opzionale. E spesso infatti noi siamo bravi a voler bruciare le tappe, saltare le tappe, quelle, gli scalini, quelli che ci sembrano poco importanti o anche magari che vediamo come troppo faticosi. E purtroppo però non è così. E la vita cristiana, il nostro cammino, adesso giovedì all'incontro in casa abbiamo avuto un po' di metafore ciclistiche, allora la riprendo, l'avevo già pensato prima però. E il nostro, diciamo, la nostra vita cristiana è un po' come il Giro d'Italia oppure come il Tour de France, insomma, una gara a tappe, e dove per arrivare alla fine voi dovete completare, noi dobbiamo completare tutte le tappe, no? Se no siamo esclusi. Quindi bisogna fare dalla pianura padana, bisogna fare le cime delle Dolomiti, no, bisogna passare dal caldo della Sicilia al Gran Sasso dove fa freddo, si mette il giubbotto, dal sole alla pioggia, alla grandine, di tutto di più. Poi, se noi siamo dei passisti, andremo bene nelle gare in pianura, se siamo dei scalatori andremo bene in montagna, se siamo dei velocisti saremo primi al cronometro e così via. E così è per la nostra vita. Dio conosce, comunque se bisogna arrivare in fondo, e quindi Dio conosce il cammino che dobbiamo fare, ci presenta alcuni ostacoli che hanno lo scopo di farci crescere, non è che Dio ci mette gli ostacoli per il gusto di farceli scalare. E non è che quando Lui ci mette gli ostacoli possiamo dire, ma Gesù questo non è che mi piace molto, possiamo passare, saltiamo, questo lo salto, passo al successivo. E non si può fare, anche Gesù, no? Si è arreso alla volontà del Padre, sappiamo bene, e appunto come dice il tormentone recente di Giacomo, appunto se lo fa Gesù, no? Lo possiamo fare tutti. Amare chi ci ama dunque, e principalmente siamo a fianco di persone che ci amano, no? O che comunque hanno un legame forte, fratelli, sorelle, mariti, mogli, figli, padri, amici, amiche. Ma noi amiamo veramente loro? E amare cosa significa in realtà? Cosa significa veramente, almeno quello che intende in questo caso la parola? E sappiamo che la parola greca usata per amore, almeno in questo contesto, è agape. E agape, che è una parola che è relativamente poco usata anche nel greco dell'epoca, ma è stata scelta per una continuità col termine amore che è stato usato nell'Antico Testamento e che i traduttori della Bibbia dei 70, che è stata la prima traduzione di Antico Testamento dall'ebraico al greco, questi traduttori hanno tradotto agape. E quello che in ebraico è Abba, che indica l'amore di Dio per l'uomo, ma anche quello dell'uomo per la donna, dei genitori verso i figli, dei padroni verso gli schiavi. Tutti gli aspetti dell'amore, senza distinzioni, sono espressi con quest'unica parola, Abba. E quindi definisce sia l'amore, quello che tra virgolette possiamo dire teologico, sia quello più umano, sensuale, terreno. Tutti i tipi di aspetto, una parola. E questo Abba è stato tradotto con agape, che ha come origine il significato di tenere in onore. Quindi è scelto proprio per denotare l'amore di Dio, al suo livello, quello più alto. È un modo di vivere, è un modo di comportarsi, è un modo che non dipende dai nostri sentimenti, ma dalla scelta e dall'impegno che noi profondiamo per mantenere questa scelta, no, sempre viva. Si tratta di volontà di amare, anche contro i nostri istinti e contro le nostre inclinazioni, diciamo, più naturali. E noi cristiani, quando è che siamo veramente tali? Quando amiamo come Dio ci ha amati. Gesù cosa fece? Gesù utilizzò la croce per annunciare al mondo intero la grandezza infinita del suo amore. Lui ha offerto se stesso con un'offerta d'amore senza interesse. L'ha fatto potenzialmente per tutta l'umanità, senza nessuna distinzione, senza riguardi personali, senza egoismi. Sapeva che l'atto d'amore che stava facendo era diretto anche a chi non corrispondeva al suo amore, perlomeno non ancora. E se Dio ama tanto una persona, chi sono io per non farlo? Sappiamo che l'amore è una relazione bidirezionale, no? Amo e sono amato, almeno. Ma amo perché sono amato o amo a prescindere? Dio cosa ha fatto? Dio ha amato a prescindere, l'abbiamo detto prima, Giacomo il pastore, Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Poi quando il suo amore viene corrisposto da parte nostra, allora può, a quel punto può iniziare una relazione d'amore. Però c'è stato un inizio, qualcuno è partito. E anche noi siamo tenuti a farlo allo stesso modo, no? Siamo tenuti ad amare per primi. Piccola parentesi, Giovanni 3,16 dice perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, quindi oltre ad aver amato, c'è stata anche un'azione concreta, però questo prossima volta ne parleremo. È vero che è difficile amare per primi, no? Si potrebbe dire che Dio è Dio, per lui è tutto semplice, però non mi risulta che per Gesù sia stato così semplice, no? E lui pregava al Padre, trasudava sangue, però cosa faceva? Pregava, cercava la comunione, cercava la forza che poteva provenire solo dal Padre, perché il compito era piuttosto impegnativo. E come Gesù anche noi non siamo soli. Capisco anche che può essere frustrante non vedere dei risultati concreti, però è anche vero, sempre tornando al verso 35, amate, fate del bene senza sperarne nulla. Così facendo otterremo le promesse del Padre, che sono subito dopo, e il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo. Ma cosa significa? Significa che se non amiamo non saremo figli? Sicuramente significa che se amiamo come Dio ama, allora saremo veramente figli degni di questo titolo. Noi sappiamo che la sostanza di Dio è amore. E Dio è amore in quanto relazione di tre persone, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. E qua mi riallaccio un po' a quello che domenica scorsa diceva il pastore Giovanni, no? L'assenza di Dio quindi non è altro che assenza di amore. Se quindi non c'è amore, allora non c'è Dio. E solo se siamo immersi in Lui potremmo ricostruire quella che il pastore citava come la magia della comunione, la magia dell'amore. Mi è piaciuto un sacco questo termine, perché il termine magia è usato in senso figurato, però serve per esprimere il concetto che questo atto di amore si basa su delle fondamenta che non sono solo umane, ma prendono comunque dal soprannaturale, quindi in questo senso magia. E cito anche Colossesi 3:12-15, dove continua, dice: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda. Se una di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Da soli non potremo mai farcela. Ma grazie a Gesù Cristo, che è la misericordia di Dio, no, che è stata messa nei nostri cuori, possiamo attingere a questa forza, al suo amore. E ogni volta che siamo tenuti a perdonare a qualcuno, ad amare qualcuno, ricordiamoci di quanto noi stessi siamo stati perdonati, quante volte, e di come siamo stati amati da Dio prima che noi noi lo ricambiassimo il suo amore. E così non blocchiamo questo fiume di perdono, ma facciamolo scorrere. Come il Signore ci ha perdonato, così fate anche voi. Non blocchiamo il flusso del perdono affinché possiamo veramente raggiungere la perfezione ed essere riempiti della pace di Cristo, come dice qui. C'è un'ultima cosa in più, tornando alla metafora ciclistica. Quando si fa una gara a tappe bisogna ricordarsi che non si partecipa, uno può partecipare da solo, ma ci vuole una squadra, se no. Quindi ogni membro di questa, di questo team, di questa squadra, ha una caratteristica particolare, un dono, no? Potremmo chiamarlo così. C'è chi va meglio in montagna, chi è più bravo in pianura, chi è più bravo negli sprint. E se uno è un po' più lento cercherà di star dietro ai compagni, e quando uno è veloce invece va davanti e tira gli altri, quando c'è vento ci si mette tutti in fila per evitare il vento. E ogni tappa ha una strategia che coinvolge tutta la squadra, non è che c'è uno che sta sempre in fondo, no, ognuno comunque ha un compito ben preciso, non ci sono atleti che stanno senza far niente. E così anche noi, quando siamo in difficoltà, quando non ce la facciamo, quando abbiamo bisogno di aiuto, sì, ci aggrappiamo alla misericordia di Dio, però dovremmo trovarci anche un gregario, no? Qualcuno che ci possa sostenere, che ci rialzi quando cadiamo, qualcuno che ci tira la volata, come si dice. E alle volte da soli, abbiamo sentito prima Nadia, no? Ci facciamo molta fatica, no? Ci troviamo in difficoltà e quindi non bisogna vergognarci a chiedere aiuto. D'altronde, se ci chiamiamo fratelli, non è per un caso. E capiterà quindi anche la volta, noi possiamo, sì, chiediamo aiuto, ma dopo capiterà anche che potremmo essere noi stessi che abbiamo chiesto aiuto, che la prossima volta potremmo dare la nostra esperienza, il nostro aiuto ad altri che si trovano in difficoltà. Ed è questo il piano di Dio per la sua Chiesa, la sua sposa, una società di mutuo soccorso. Il Signore ci chiama a essere Suoi collaboratori e anch'io voglio essere parte di questo piano. Amen. Amen.